La parola del Signore ha la funzione, credo che succeda almeno alcune volte che lo sperimentiamo, no? Ha la funzione di registrarci. La giustizia che la parola di Dio ci attribuisce, la grazia, in realtà è anzitutto una posizione nel posto giusto, è stare nella realtà al posto giusto. E quindi la parola di Dio ha la funzione molte volte di rinnovare il meccanismo del giocattolo, no? Rimetterlo a bolla, rimetterlo in sesto, restituirgli la grammatica fondamentale. Noi siamo una creatura estremamente delicata, complessa, ricchissima, ma anche dissipata, strana, smemorata, spersa. E quindi la vera difficoltà per noi, ma questo credo che lo si sperimenti in ogni momento della vita, in ogni momento della giornata, la difficoltà per noi è stare sui cardini, è stare appunto sempre su dei fondamenti e non barcollare troppo nella maniera di parlare, di pensare, di reagire, di aver paura, di provar piacere. Noi dobbiamo sempre cercare in qualche maniera di stare su dei cardini. E i discorsi di questa sera riproducono per noi con un altro giro, perché poi è sempre le parole che il Signore ci rivolge sono estremamente radicali, semplici, sono sempre quelle. È la nostra storia complicata poi che ci fa tornare indietro a scoprire l'essenziale tutte le volte come qualcosa di nuovo, no? E questa sera è una sorta, almeno la meditazione che vi voglio proporre sceglie questa linea di lettura, di una specie di grammatica della gioia cristiana, no? La gioia è una caratteristica fondamentale dell'esperienza cristiana e in particolare dell'esperienza pasquale. Questo periodo è pieno di alleluia, ricorre continuamente il tema della letizia, della gioia, e anche oggi il saluto pasquale risuona così: rimanete nella mia gioia, perché la vostra gioia sia piena. Quindi questo certamente è uno degli elementi che impastano la fede. Lo stile cristiano di vita è uno stile che deve comprendere la gioia cristiana, che è molto diversa dall'ottimismo. L'ottimismo, quello è un atteggiamento umano molto discutibile, può andare bene, può andare male, si può fare il gonzo, essere ottimista, dipende insomma. Ma la gioia cristiana, vedremo, un'altra cosa. La gioia dovrebbe caratterizzare l'esperienza e la testimonianza cristiana, dovrebbe, perché in realtà è molto più facile incontrare dei cristiani abituati, poco gioiosi, e oppure quando si trovano dei cristiani convinti, tante volte sono cristiani rigidi, risentiti, poco gioiosi appunto, poco umili, poco disponibili a riconoscere che la piccola gioia della fede è qualcosa da spendere con umiltà, no? Non con la prepotenza della ragione. Dovrebbe essere, dico, perché è facile, molto più facile essere come tutti gli altri, soprattutto in queste città, che sono dominate invece dall'affanno, dall'inquietudine, dall'irrequietezza. È molto più facile essere irrequieti, instabili, nervosi, appunto, no? Oppure quando ci si ubriaca, ci si droga, allora si va a cercare questa allegria sparata, appunto, no? È molto difficile per l'uomo credere alla gioia, anche perché è come se l'uomo non cedesse alla paura di essere imbrogliato, no? E dice: se io mollo un momento, poi prendo la nasata, no? Se mi espongo troppo alla fiducia, se mi espongo troppo appunto alla gioia, mi espongo alla paura di smentite, di delusioni, che poi sono difficili da sopportare. Anche perché se uno è anche solo, se ha gli occhi aperti, se non è infettato da una solitudine dove non vede di niente, no? Dico, se uno vive un po' di realtà, se non è ingenuo, è proprio irrealistico credere alla gioia quando si vedono tante cose, perché le prove della vita sono tante, perché basta avere qualche amico e sapere che c'è qualche guaio in vista, c'è qualche peso che sta portando qualcuno, perché appunto le sofferenze, le malattie, le disgrazie toccano ogni giorno o la nostra vita o la vita di coloro che amiamo. Quando ogni giorno noi siamo testimoni per le più impotenti di tanti drammi che ci circondano e ci coinvolgono, come si può appunto credere alla gioia? E certo, e questo è un passaggio, un primo elemento dalla grammatica, la gioia non è contro il tragico della vita, e cioè quando è il momento di piangere si piange, quando è il momento di soffrire si soffre, quando è il momento di essere smarriti si è smarriti. Nelle ore in cui la disgrazia tocca la nostra vita o i nostri affetti più cari, non si può che essere tristi, non bisogna aver paura di piangere, appunto, o di non sapere, o di aver paura. Gesù ha pianto la morte degli amici, ha conosciuto lo smarrimento e l'angoscia nel Getsemani. Anche la paura è figlia di Dio. Dio l'ha redenta, l'ha riscattata la notte del Giovedì Santo. E quindi la gioia cristiana non è l'eliminazione dell'angoscia, del dolore e della paura, ma è qualcosa che l'attraversa, e quindi più forte della paura è la fede. Appunto lo stile cristiano, la fede cristiana propone in qualche maniera che ci sia una gioia che sopravvive ad ogni paura, ad ogni angoscia, ad ogni prova, che è inestirpabile. Gesù diceva: una gioia che nessuno vi potrà togliere. Ecco, questo bisogna scavare in quella direzione lì, credo. È possibile rimanere radicati nella gioia, anche quando ci assalgono la desolazione e le tenebre. È possibile conoscere la gioia che nessuno e niente ci potrà togliere. Del resto, l'ora in cui Gesù ci propone la sua gioia è l'ora in cui la notte sta calando sul giardino degli olivi. E Francesco, lo sapete, ha cantato il cantico della luce, frate sole, il cantico delle creature. L'ha cantato proprio alla vigilia della morte, quando era diventato cieco e gli bruciavano gli occhi. O Teresa che dice: credo ciò in cui voglio credere, sotto le nubi che oscurano il sole, io credo ciò che voglio credere, appunto. È possibile allora trovare il segreto di questa gioia che niente può smentire nella vita, anche quando tutto sembra contro? Gesù indica il segreto: rimanete nel mio amore. Questo è il primo passo. Il segreto della gioia cristiana sta nello stare vicino al Signore, non sta nelle braccia del Signore. Rimanete nel mio amore, come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Questo noi lo sperimentiamo già in qualche maniera nella vita di tutti i giorni. Qualche assaggio lo si prova anche tra noi di questa verità cristiana. Solo quando qualcuno ti ama, solo l'amore effettivo che vive in questo momento ti salva dalla disperazione. È decisivo rimanere nell'amore di qualcuno per affrontare le traversie della vita. O, detto diversamente, gli affetti, i legami sono decisivi per vincere l'angoscia o la paura, o per stabilire la gioia, appunto. La gioia è una forma del legame. È rimanere in qualcuno, l'essere attaccati a qualcuno, no? Privi degli affetti e dei legami noi saremmo persi, come si sentono perse tante esistenze sradicate e sole. Ma i nostri affetti e i nostri legami non bastano per stabilire la gioia che nessuno può togliere, perché i nostri affetti e i nostri legami sono fragili e insicuri. E da qui nasce la nostra paura, l'ansia che effettivamente la nostra gioia non sia garantita, non sia solida, non sia indistruttibile, non sia incondizionata, non sia assoluta, quindi non le si possa credere. Perché io parlo di una gioia non soltanto quella che ci accompagna al momento, di una gioia a cui si può dare la vita, in cui si può credere appunto. Vedete come è diverso dall'ottimismo. Quella è una sfida, quello è un gioco mio, una mia risorsa anche, una mia ingenuità tante volte. Ma la gioia è qualcosa che assomiglia all'assoluto. È qualcosa che assomiglia a una divina dolcezza che in qualche maniera non è sconfiggibile da niente, appunto. E la fede in qualche maniera si offre come esperienza della solidità dell'amore di Dio. Rimanete nel mio amore. Bisognerebbe capire cosa vuol dire imparare a rimanere nell'amore suo per avere fede nella gioia. E Dio la fede lo presenta proprio solido come una roccia. Leggiamo i Salmi, no? È tutto, quando l'uomo si sente solo, incompreso, smarrito, quale grazia potersi rivolgere a Dio e sapere che qualunque cosa gli capiti, Dio è per noi tenerezza, misericordia incondizionata, inesauribile, divina dolcezza, inestinguibile appunto. È possibile fino alla disperazione, nella desolazione delle cose più disperate, mantenere fede allora. È possibile persino morire nella gioia, ma non come si dice appunto è morto serenamente. Anche quella è una possibilità. Ma come diceva Teresina, Gesù in croce non sembra sia morto serenamente, è morto nelle angosce. Ma non nell'assenza della gioia che nessuno potrà togliere. Il segreto della gioia che nessuno ci potrà togliere sta lì. Rimanere in qualsiasi circostanza fino alla sera della nostra vita, rimanere nello stupore di Dio, della sua fedeltà, della sua misericordia, alimentare all'inesauribile divina dolcezza la nostra fiducia, la nostra speranza. E questo chiede da parte nostra tutta una disciplina. Cioè entrare nella gioia, entrare cioè nell'abbandono che la fede offre alla divina dolcezza, difendere contro tutti gli assalti e tutte le smentite il dono della gioia, esige una disciplina, un lavoro nei confronti della memoria, nei confronti delle preoccupazioni, nel confronto delle previsioni, nel confronto delle occupazioni, perché il nostro cuore non perda il filo della fede, dello stupore, della riconoscenza, della grazia, il senso della grazia, perché il nostro cuore non smetti mai di cantare eterna è la sua misericordia, come dice il Salmo 135, eterna è la sua misericordia. Quindi da una parte una disciplina per, c'è un termine di ginnastica, per distendere l'ansia, come si può dire, non affannatevi, non preoccupatevi per il domani, cosa mangerete, cosa berrete, cosa farete. Quando Gesù cercava di spiegare sta roba qui, è stato conservato in quel passaggio lì il discorso di Gesù. Bisogna distendere la preoccupazione di tenere in mano la vita, quella ci frega. Se pretendiamo di tenerla in mano. E d'altra parte questo mollare, la preoccupazione, l'accumulo, l'ansia, la previsione, la memoria che vuole conservare tutto. Per fare questo bisogna in qualche maniera essere assicurati, sentire di essere amati, provare l'amore, se no uno non molla. È come uno che va in piscina se non ha vicino la mamma che gli dice no vai dentro, che vedrai stai, no, non va mai dentro nell'acqua, no? Quindi da una parte disciplinare l'ansia, la preoccupazione, l'accanimento nei confronti della sicurezza con la quale vogliamo assicurarci della nostra vita. E per un altro verso vuol dire, come dice Gesù, osservare i suoi comandamenti. Rimanete nel mio amore, sapete cosa vuol dire? Osservate i miei comandamenti. Che vuol dire in concreto, perché poi lo riduce a uno, ama i tuoi fratelli, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. che vi amiate tra di voi. Questa è la maniera di restare nel mio amore. Vedete la grammatica come si costruisce? Sono le cose essenziali del cristianesimo, no? Che vi amiate tra voi. Se qualcuno dice di amare Dio che non vede, odia suo fratello che vede, è un mentitore. Amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore viene da Dio. Tutti quelli che amano sono figli di Dio e conoscono Dio, perché Dio è amore. E quindi tutte le forme di cui si nutre l'amore di Dio, l'amore coniugale con il quale una donna e un uomo cercano di costruire un'alleanza tra loro, l'amore del padre e per la madre, in cui si esprime la forma radicale, l'onore il padre e la madre, in cui si esprime la riconoscenza, lo stupore radicale, l'amore per i propri figli, per la formazione dei figli dell'uomo, l'amore di amicizia verso gli uomini e verso il mondo, ogni amore autentico che viene da Dio e va a Dio. Quando noi amiamo veramente, è sempre Dio che è amato e che ama. L'amore di Dio passa attraverso le sue opere, è l'opera per eccellenza che è l'uomo. Guardate il giudizio universale. Alla fine Dio dice: siete rimasti nel mio amore. Come abbiamo fatto, Signore, che non ti abbiamo mai incontrato? E avete amato quel carcerato, l'affamato, l'assetato, l'ignudo, il forestiero, eccetera. L'uomo resta nella fede e nella gioia che nessuno potrà togliere finché resta nell'amore. Ma cosa vuol dire amare i fratelli? È l'ultimo tassello di questa grammatica della gioia. Cosa vuol dire amare? Parola irritante per alcuni versi, così vaga, sentimentale. E Gesù anche qui dà un'indicazione precisa. Amatevi come io ho amato voi, capito? Non amatevi. Sai, amatevi. Questi qui le inventano tutte. Questi qui hanno modi strani di amarsi, sai. Amatevi come io ho amato voi. E il Vangelo, l'abbiamo sentito, traduce amare con il dare la vita per i propri amici. Così Dio ha amato noi. Ci ha fatto suoi amici, ci ha reso figli, noi che eravamo lontani, donandoci suo figlio. Non siamo noi che abbiamo amato Dio, ma Lui che ci ha amati per primo e ci ha dato suo figlio. E gli amici, perché nessuno qui era amico di Dio, non si sognavano neanche qui. Sono diventati amici perché Lui li ha fatti amici, appunto. Da lontani che erano, li ha fatti vicini. Questo è tutto il tema della creazione, dell'incarnazione, no? Della resurrezione dei morti. Dell'opera di Dio. Gli amici sono tutti quelli dei quali noi ci facciamo vicini. Vedi la parabola del Samaritano, vedi il giudizio universale, ero forestiero, eccetera, eccetera. Gli amici sono tutti quelli dei quali noi ci facciamo vicini. E l'amore quindi è questo spostamento, è questo andare verso il lontano, verso colui che è lontano, per dargli la nostra vita, offrirgli in noi uno spazio in cui egli possa esistere ed essere accolto. Questo vi ho detto, capito? Che Dio si è fatto uomo, è venuto incontro all'uomo, ha dato la sua vita per lui, lo ha salvato. Fate così anche voi, fatevi amici gli uomini, dando loro lo spazio vostro, della vostra vita, perché essi vivano. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Quindi se si va da altre parti, certo qualche briciola di gioia c'è, però anche lì, come l'amore, la parola gioia vuol dire tutto, la parola serenità vuol dire tutto, ma quella che dà il Vangelo, quella che dà Gesù, è questa, non anche questa, questa. E anche questo è un fatto di per sé di esperienza. Quando si riesce ad amare, quelle poche volte che siamo veramente generosi nell'amare, non impiastrati, ma quando si riesce a toccare in qualche maniera un'autenticità gratuita della dedizione, della generosità, beh allora si diffonde pace e gioia, anche senza volerlo, anche senza saperlo, anche senza dirlo, anche senza ridere fino alle orecchie, capito? Quando uno vicino a te fa un atto di generosità, di gratuità, il cuore scoppia, anche se si sta piangendo. Provate a dire che non è vero. Mentre tanti sorrisi fin qua sono stupidi, proprio stupidi, non fanno ridere per niente, lo fanno diventare più stupidi. Quando la gioia è legata a un gesto d'amore disinteressato, quando la gioia in qualche maniera è un portato di una carità che dona la vita, allora non è più quell'allegria forzata e pesante che ti vuol sedurre, che comunque è pesante, ma è quella gioia leggera, liberante, capito? Che è così rara. Ma si capisce perché. Cioè queste particelle d'oro che stanno nella nostra libertà, brillano ogni tanto, sono sempre sporche, sono sempre rovinate da noi, sono sempre mascherate, ma quando la pietruzza d'oro brilla si intuisce appunto l'autenticità. Questa gioia è leggera e liberante, perché non è più allora una gioia mia che vuole trasmettersi, o vuole che torni indietro, o vuole essere riconosciuta, o vuole far ridere, o vuole che ti dicano che sei bravo, o che sei. No, ma è un'umile testimonianza di qualcos'altro, per questo è leggera, è una testimonianza, dice di un altro, dice di qualcos'altro, è umile testimonianza della gioia che viene dall'alto e che reca il gioioso messaggio che Dio ci chiama a diventare Suoi figli e fratelli tra noi. E questo è il segreto che siamo chiamati a proporre come cristiani, lasciar trasparire agli amici che si affannano con noi delle cose di ogni giorno e hanno paura come noi di non trovare il bandolo della matassa, perché questa è la situazione in realtà, far brillare a questi nostri amici che con noi si affannano nelle cose di ogni giorno il segreto di un sogno di fraternità e di figliolanza. Questa è la gioia di essere in questa avventura divina, incredibile, di farci fratelli. Cioè noi siamo stati testimoni di questa roba, siamo vissuti per questo, per testimoniare questo, il segreto di un sogno di fraternità e di figliolanza a cui noi vogliamo consacrare, sull'invito di Gesù, la nostra povera vita.